Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Una produzione Dopcast.
L'Airbus 321 per Londra. È quasi ora di pranzo quando Ferdi, qualche giorno dopo, si sveglia nella stanza di Marzia. Lei non c'è, gli ha lasciato un bigliettino sul comodino. Devo sostituire una collega, fatti un caffè e mangia qualcosa. Ci vediamo dopo, ti amo. Infila il bigliettino nella tasca dei jeans sulla sedia e si avvia ancora in mutande verso la moca. Si ferma spesso a dormire da lei. Gli piace fare colazione in quella grande cucina. Marzia è fissata con l'igiene, ci si potrebbe fare un'operazione a cuore aperto. Neanche il sole estivo che arroventa la finestra riesce a rendere più caldo quell'ambiente. Seduto su uno sgabello, Ferdi versa il caffè nella tazzina, attento a non rovesciarlo. Ma un urlo alle sue spalle lo fa sobbalzare e il liquido bollente gli finisce tutto addosso. Un ragazzino di 13 anni rotola a terra ridendo come un matto, come fanno quelli della sua età quando riescono a fregare uno più grande. Ferdi non riesce a ridere. Ha la tazzina sospesa in aria e il caffè che gli cola tra le gambe, mentre Matteino batte i pugni per terra soddisfatto. Una piccola vendetta. Anche lui gli ha fatto prendere un colpo poco fa, quando è tornato da scuola convinto che la casa fosse vuota. Bello scherzo del cazzo, ha una coscia rossa mezza ustionata. Non riesce ad incazzarsi però, con quel ragazzino scalmanato. C'è affezionato, ma l'occhiata che gli lancia indicando la piccola pozza per terra rende inequivocabile capire chi dovrà pulire quel casino. Ferdi lascia scorrere l'acqua della doccia seduto sul bordo del water, scorrendo le playlist sul cellulare in cerca di ispirazione. Ti porto a pranzo fuori, ti aspetto tra mezz'ora a Lavana. I messaggi di Frank coprono i titoli delle nuove uscite. Non ha l'aria di un invito innocente e non è il caso di dire di no. Il paese di mezzo, 3.000 abitanti scarsi. Una manciata di case strette tra l'aeroporto e il mare, dove non succede mai un cazzo e dove le giornate scorrono tutte uguali, tra le corse sui booster, le canne in piazzetta e qualche rissa. Ma dopo quell'estate tutto cambia, perché la voglia di prendersi ciò che si è abituato a sognare qui rende pronti a tutto e diventare una monetina nelle mani del destino è un attimo. E allora testa, porti a casa la pelle, croce, nulla sarà più come prima. Sono Antonio e questa è anche la mia storia. Ferdi esce dalla doccia, si infila al volo la maglietta e jeans e lascia un bigliettino dove ha trovato il suo. Devo pranzare con mia madre, ti chiamo dopo, ti amo più io. Non può dire a Marzia che probabilmente sta per farsi coinvolgere in qualche cazzata da Frank. Non vuole metterla in mezzo. Più lontana sta da quello spacciatore di merda, meglio è. Il Boeing 737 delle 13.40 per il Cairo. Quello tra Frank e Ferdi, seduti a Lavana, riva al mare, davanti ad un bianco ghiacciato e due piatti di spaghetti allo scoglio, sembra un pranzo tra amici. Ma Frank non ci mette molto a chiarire il motivo dell'invito. Deve consegnare delle armi a dei tizi fuori paese. Stasera non può. Ha in ballo uno dei suoi festini, un giro importante, un sacco di roba già consegnata che non può restare ferma. Ferdi guarda fisso nel piatto. Ha già capito che il resto della storia non gli piacerà. Prende tempo, chiede della festa, della musica, ma Frank non ha tempo per i convenevoli. Senza tanti giri di parole, gli chiede di fare la consegna al posto suo, tirando su una forchettata dietro l'altra. La festa non si può cancellare, ma stasera alle 11 quella borsa va consegnata, quindi qualcuno deve andarci. Ferdi non ha ancora toccato cibo. Appena ha capito che era un'inculata, gli si è chiuso lo stomaco. Rigira la forchetta nel piatto cercando di riempire il silenzio. Non può mandare a puttane la serata, ci sono troppi soldi in ballo e ci sarà qualcosa anche per lui se lo aiuta. E quanto si guadagna a rischiare il culo per uno stronzo? Frank è riuscito ad aprire un varco, ad insinuare il dubbio. Lo sente, ora deve solo convincerlo. Mancano poche ore e non ha tempo per cercarsi un altro galoppino. Il pusher è navigato, sa come trattare con quei ragazzini. Prima di parlare di soldi, vuole che Ferdi abbia capito quanto conta il suo aiuto. La sua è una missione. Sta dando una mano ad un amico in difficoltà. Là fuori c'è gente pericolosa. Bisogna aiutarsi e lui saprà essere riconoscente. Sono tutti convinti che quel posto sia lontano da certi meccanismi. Un buco di culo dimenticato da Dio e da tutti. Ma non è così. Ci sono persone molto potenti, a cui è meglio non dire di no. Ferdi ha il cervello annebbiato. Il panico gli ha chiuso anche la gola. Ma di che cazzo sta parlando quello? O è impazzito, o qualunque cosa sia, meglio tenersi alla larga. Qualche bustina tra i chioschi la fa girare anche lui, certo, come tutti. Ma le armi sono un'altra storia, cazzo. Roba da rovinarsi la vita, e lui non vuole rovinarsela. Frank sta per spazientirsi, ma non può permetterselo. Arriva al dunque. Stasera ti fai una bella passeggiata in fondo alla pineta e quando torni ti metti in tasca 10K. E magari fai in tempo anche a fare un salto alla festa. Mi sa che a tua madre farebbero parecchio comodo, no? Ferdi lo guarda. Sta per incazzarsi. Come si permette questo pezzo di merda di nominarla? E che ne sa lui di cosa gli farebbe comodo a sua madre?
Bastardo.
È vero, sono un sacco di soldi, ma... armi, cazzo. In che stronzata si sta mettendo? Una raffica di domande gli rimbalza nella testa, come palline di un flipper. Se la consegna va male, se quelli lo ammazzano, se lo beccano. A Frank era sempre andata liscia. Perché dovevano prendersela proprio con lui, che non c'entrava un cazzo? Che situazione di merda. Frank taglia corto, gli dà un'ora per pensarci. Deve tornare con una risposta.
E non gli conviene fare cazzate.
Qualche anno fa, Frank si era messo in un gran casino. Era pieno di debiti. Pippava più coca di quanta riuscisse a venderne e aveva iniziato a cercare nuovi clienti per allargare il giro. Per ritornare in paro, ma non bastavano mai. Più ne comprava per loro, più ne aveva. Più ne consumava, più si indebitava. I tipi a cui doveva i soldi avevano trovato argomenti convincenti per farseli restituire. Alla droga si erano aggiunti altri tipi di consegne. Ma dai debiti per droga non ne esci, se non esci dalla droga. Si era trasferito da quelle parti ed era riuscito a smettere con l'MMA, al quale si era dedicato ossessivamente con disciplina ferrea. Non pippava più da anni, giusto una riga ogni tanto, a fine serata, occasioni speciali. Aveva ripagato il debito ed era rimasto in affari con quei banditi per farsi un po' di soldi. Si era preso una villetta col giardino, ai margini del paese. Ma non era di certo lì che voleva goderseli. Si era rotto il cazzo, era ora di andarsene. Le ultime consegne, di cui voleva sapere il meno possibile, e poi ognuno per la sua strada, come se non si fossero mai conosciuti. I patti erano quelli, e nel bene e nel male, quella era gente di parola. L'Airbus 321 delle 15 per Toronto. Ferdi è seduto sul selino bollente del motorino nel parcheggio. Chiama Kevin, ininterrottamente. È nel pallone, deve parlarci subito. Non risponde. Accende il booster e schizza come un pazzo lasciandosi dietro una scia di fumo nero denso. Quando arriva a casa dell'amico attaccata alla spiaggia, sente da fuori Nirvana che rimbombano tra le pareti di legno. Ecco che cazzo stava facendo. Non sente neanche il campanello. Lancia un paio di sassi verso la finestra al primo piano. Kevin è immerso nel suo mondo di disegni e colori. Anche stamattina, all'alba, era già sul tetto col caffè e la prima sigaretta della giornata, a guardare Virginia intenta nel suo rituale mattutino, quando si spazzola lasciando cadere l'asciugamano ai suoi piedi. Non ha voglia di vedere nessuno, vuole solo dipingere, pensare a quella visione, a quella ragazza distante che guarda dal tetto. Sente la vena battergli lungo il collo e un rumore di sassi contro il vetro. Si affaccia, la faccia dell'amico non lascia scampo. Che cazzo gli è successo? Al terzo bicchiere di rosso, accasciato sul divano, la faccia tra le mani, Ferdi vuota il sacco. Bel casino di merda. Solo in questo cesso di posto ti arrivano proposte del genere. È questo il primo pensiero di Kevin. Il secondo è che quel Frank è una merda che ha a che fare con gente ancora più di merda di lui. Non muovi tutta quella roba se non stai nei giri grossi. Lo sanno anche i muri qua. Ma cazzo, un conto è l'erba, incularsi un motorino. Un conto è... non riesce neanche a pensarla quella parola. Sembra arrivare da un universo parallelo, da un servizio del TG, quello che guardano sempre i suoi mentre si cena. Però 10.000 sono un sacco di soldi, cazzo. Quante cose ci si possono fare, quanti tatuaggi, quante tele.
Il supermotard del suo amico.
Non diciamo cazzate, nessuna cifra vale un rischio simile.
Se ti beccano con delle armi, sei fottuto. Al quarto bicchiere, l'idea fa già meno paura. 5.000 sono comunque tanti, metà per uno. Smezziamo soldi e strizza. Si fomentano, brindano, bevono. Ma sì, fanculo. Perché lasciare tutti quei soldi a qualcun altro? Devono solo mollare una sacca e andarsene. Che cazzo ci vuole? Ne hanno fatto un sacco insieme e hanno sempre portato il culo a casa. 5.000 euro per il lavoro di una sola notte. Testa o croce? Lanciano una monetina. Croce. È fatta. Brindano di nuovo, guardandosi negli occhi. Certe occasioni capitano una volta sola. Bisogna solo saperle cogliere. L'Airbus 350 per Dubai. È passata più di un'ora. Frank fuma una sigaretta dietro l'altra, controllando il telefono ogni 2 minuti, digrignando i denti mentre cerca di sbloccare quel vecchio coso senza internet. I coglioni usano le chat criptate, lui solo i cari vecchi SMS. Se quel coglione non si presenta, lo mette in un bel casino. Si guarda i piedi immersi nella sabbia. Come cazzo ne esce? Non c'è più tempo per convincere qualcun altro. Il cellulare gli vibra in mano. In fondo alla passerella che porta al chiosco vede Ferdi che tira il booster sul cavalletto. È andata. Alla fine è stato facile convincerlo. Forse poteva offrirgli anche di meno. Quel pennellone avrebbe accettato lo stesso. Il Boeing 737 delle 23 per Istanbul. Qualche decina di metri sotto la scia di carburante, la festa sulla spiaggia è cominciata. Frank gira tra gli ospiti, sta andando tutto alla grande. C'è un sacco di gente, tutti quelli su cui contava. Ai tavolini girano magnum di champagne e vassoi di sciottini, e un sacco di bustine. Quelli di fuori sanno che ogni bottiglia stappata è una scopata che entro fine serata incasseranno. A questi party non c'è manco bisogno di andare al cesso per pippare. La roba gira tra i tavoli e tutti si fanno i cazzi loro. Zona franca, terra di nessuno, saltano gli schemi. Qui funziona così. C'è un viavai continuo verso i casotti di legno sul retro, le cabine dello stabilimento. Là dietro, dove di giorno i ragazzini giocano inseguendosi o facendo i castelli, succede di tutto. Frank finisce il giro e si siede in un angolo buio vicino alla rimessa. Stasera la coca si vende da sola, lui deve solo contare i soldi. Ma ha la testa altrove. Controlla quel maledetto cellulare. Messaggi di rompicoglioni che chiedono quanti amici si possono portare, ma da Ferdi nulla. È ancora presto. Speriamo che quel coglione non faccia cazzate. Meglio tornare all'ingresso, sta arrivando un sacco di gente. Sono arrivate Marzia, con l'immancabile gruppetto di amiche acchittate e sovraeccitate, Mark e gli altri. Anche Virginia si è lasciata convincere e si è portata Alberto. Ci sono tutti. Mancano solo Ferdi e Kevin. Già, dove cazzo sono? Frank, nel suo loop paranoico, non si è accorto che Marzia lo sta chiedendo a lui. Tira fuori dalla tasca dei Bermuda una manciata di fish per le consumazioni. Un giro gratis per tutti. Ci tiene che i suoi amici si divertano. Allunga una bustina a Marzia, omaggio della casa. Con quella dovrebbe riuscire ad evitarsi altre domande. La bionda ride, gli stampa un bacio sulla guancia e raggiunge gli altri, già al gazebo della spiaggia, a ritirare i drink. Il fracasso di 2 booster modificati rompe il silenzio umido e spettrale della pineta al confine col paese di sinistra. Ferdi e Kevin tagliano per la vecchia strada che passa in mezzo alla distesa di pini, distrutta dalle radici, che sbuca proprio vicino al cartello stradale che segna l'inizio dell'altro mondo. La borsa nera bloccata tra i piedi, come se portassero scarpini e magliette. Anzi sì, lì dentro ci sono proprio scarpini e magliette per tutta la squadra. Nulla di sospetto, e loro non hanno nulla da temere. 3 chilometri lungo la strada che costeggia la provinciale, poi all'incrocio a sinistra. Dopo qualche metro c'è un bidone della spazzatura e sulla destra una strada sterrata. In fondo c'è un cancello, la catena è aperta. Alla fine del vialetto c'è una villa abbandonata, la porta è aperta. Molli tutto all'ingresso e te ne vai, chiaro? Tre chilometri, poi all'incrocio a sinistra, il bidone della spazzatura a destra, il cancello. Ripetono mentalmente le indicazioni ossessivamente, sfrecciando tra strade immerse nel buio senza mai rallentare, senza mai guardarsi indietro per paura di cambiare idea. 3 chilometri, il bidone, il cancello, la porta è aperta. Molliamo e ce ne andiamo da dove siamo venuti e andiamo dagli altri alla festa in spiaggia. Beviamo fino all'alba coi soldi in tasca. Ecco il bidone e la strada sterrata. poi il recinto e la villa. Ferdi e Kevin spengono i motorini e li appoggiano contro le vecchie sbarre di ferro arrugginite. Il cancello è semiaperto. È buio pesto, non si vede un cazzo. L'unico rumore è quello dei loro passi che avanzano incerti lungo il viale, sulla ghiaia umida e scivolosa. L'adrenalina gli ha riempito i muscoli. Si trascinano verso la vecchia porta di legno gonfia e sverniciata come verso un miraggio. Mentre Ferdi allunga la mano verso la maniglia, si guardano negli occhi per un attimo. Dai, ormai è fatta. La maniglia gira ma la porta non si apre. Che cazzo c'ha? Ferdi riprova. Si guardano. Kevin dà una spallata che scuote le due ante e la serratura lucida nuova di zecca, ma la porta resta chiusa. Gli sta salendo il panico. Non sanno che fare. Si guardano senza parlare, con quella cazzo di borsa in mano. Ferdi infila la mano libera in tasca per prendere il cellulare e chiamare Frank. Forse hanno cambiato istruzioni, forse non ha capito bene. Forse gli hanno scritto, ma quel coglione con il casino della festa non se n'è accorto. Mentre passa e rassegna le ipotesi e l'elenco chiamate, la porta della villa si spalanca. Il buio è squarciato dalla luce delle torce, sparata sui loro occhi. Fanno qualche passo indietro coprendosi la faccia istintivamente. I poliziotti escono con le pistole spianate. Gli urlano di mettersi in ginocchio e di portare le mani sopra la testa. I due, con le braccia alzate, si voltano un attimo verso il cancello alle loro spalle, mentre si sentono arrivare le volanti dalla sterrata che porta alla villa. I motorini, l'impossibile via di fuga, a pochi metri. Da dove cazzo saltano fuori queste merde? In ginocchio sulla ghiaia, con le braccia sulla testa e una sacca piena d'armi accanto, Kevin e Ferdi fissano i fasci blu intermittenti delle sirene proiettati sul muro.
Attenzione, volante 15.
Testa o croce? Croce.
Amore di mezzo. Una produzione Dopcast.